Allora, buonasera a tutti, possiamo iniziare. Lascio subito la parola alla dottoressa Iannelli per la verifica del numero legale. Prego.
Buonasera. Reggianini, Benuzzi, Barbieri, Cavazza, Vanzini, Cannoletta, Petrucci, assente. Marrone, Natalini, assente. D'Italia, Frangiosi, Poggiampiero, assente. Renzo, Bianconi, Silvestri, Guarracino, Franchini, l'ho visti tutti. Bonini, assente. Petazzoni, presente. Gidari, assente. Righini, sì. Leccese, Sant'Unione, assente. Carini, presente. Girotti, assente. 18 presenti. Mi sembra, gli faccio i conti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, scusate, 17, rettifico.
Va bene, grazie dottoressa, allora 17 presenti, verificato il numero legale, possiamo iniziare. Intanto comunico i nominativi dei consiglieri che hanno regolarmente comunicato la loro assenza al consiglio di questa sera, che sono i consiglieri Gidari, Leccese, Bonini e Petrucci. Gli altri hanno comunicato un lieve ritardo. Quindi iniziamo con le comunicazioni. Intanto io do il benvenuto da parte mia e da parte di tutto il Consiglio Comunale al nuovo Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute, la dottoressa Nadia Casilgranti, che sarà con noi per questa parte di consigliatura, alla quale auguriamo buon lavoro. Comunicazione da parte della Giunta, Assessore Bertoncelli. Prego, Assessore.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo comunicare che ho in presentazione due risposte a due interrogazioni, una del consigliere Bonini riguardo al bando, chiamiamolo sponsorizzazioni rotonde, la seconda del consigliere Petazzoni per quello che riguarda le attività di estrazione sul territorio di Castelfranco. Ho recuperato tutto il materiale per dare compiuta risposta, nei prossimi giorni presenterò e protocollerò le risposte. Grazie.
Bene, grazie Assessore Bertoncelli. Ci sono comunicazioni? Prego, consigliere Marrone, prego.
Grazie, velocissimo, solo un benvenuto e un auguri di buon lavoro al nuovo Assessore, al quale noi offriamo la collaborazione del gruppo del Partito Democratico. Grazie.
Bene, grazie. Consigliere Marrone, altre comunicazioni? Consigliere Sant'Unione, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anche da parte del nostro gruppo consigliare vogliamo dare il benvenuto e fare gli auguri di buon lavoro alla nuova assessora componente della Giunta.
Grazie consigliere Sant'Unione. Consigliere Righini, prego.
Naturalmente anche noi, signor Assessore, o assessore, adesso secondo come si vuol dire, le auguriamo un buon lavoro per tutti quanti noi e per il nostro comune. Buon lavoro.
Bene, grazie consigliere Righini. Ok. Allora, intanto do la parola al nuovo assessore Casilgranti. Prego, assessore.
Io volevo solo ringraziare, siete tutti molto gentili di questa accoglienza, ho avuto questo incarico dal sindaco, spero di svolgerlo nel modo migliore, conto molto sulla collaborazione di tutti voi e del Consiglio, credo che tutti abbiamo un comune obiettivo che è quello di migliorare la vita dei cittadini della nostra comunità e pertanto penso che avremo grandi occasioni poi per fare cose e possibilmente cose proficue e cose buone. Grazie comunque della vostra attenzione e della vostra gentilezza nell'accogliermi.
Bene, grazie Assessore. Allora, ci sono altre comunicazioni da parte dei consiglieri? Bene, chiudiamo questo punto, passiamo al punto successivo, che è il punto numero 2 all'ordine del giorno di questa sera. convenzione per il trasferimento all'Unione Comuni del Sorbara delle funzioni di sportello unico per le attività produttive da parte dei comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro per la costituzione della struttura unica per le attività produttive. La parola per l'illustrazione al Sindaco. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do corso all'illustrazione del punto che è stato visto in commissione consigliare recentemente. Si tratta della convenzione con la quale il nostro comune e la sera del 27 il comune di San Cesario sul Panaro delibereranno il trasferimento delle funzioni di sportello unico per le attività produttive all'Unione del Sorbara, che già da qualche mese esercita queste funzioni in convenzione con funzioni delegate come capofila di convenzione all'Unione da parte dei due comuni di Castelfranco e San Cesario. Questo è l'atto che entro la scadenza della precedente della convenzione in essere, che è il 28 di febbraio, ci predisponiamo al trasferimento della funzione e con esso anche dei dipendenti che già da diversi anni in realtà sono assegnati funzionalmente al servizio sportello unico attività produttive. Come dicevo, l'oggetto è stato visto in convenzione, i procedimenti e le funzioni che vengono trasferite sono quelle tipiche dello sportello attività produttive, in particolare la fase 1 e la fase 2, di cui trovate all'interno della convenzione l'elenco esemplificativo, che tale viene definito non esaustivo, perché così eventuali modifiche e integrazioni legislative che assegnano allo sportello ulteriori diversi procedimenti potranno essere di diritto acquisiti allo sportello. È previsto, come dicevo, che la durata della convenzione, prevista in convenzione, che la durata sia di fatto parificata a quella dell'Unione dei Comuni del Sorbara, allargata nel mese di ottobre del 2016, di fatto è sostanzialmente a tempo indeterminato, fatto salvo la facoltà di recesso di un ente, scioglimento della convenzione, così come di risoluzione dell'impianto convenzionale ad opera di più enti contestualmente. Di fatto il personale che viene trasferito e reso appannaggio dello sportello è lo stesso personale che ad oggi gestisce le funzioni con convenzione articolo 30 del TUEL. Sostanzialmente si tratta di 6 figure più una posizione organizzativa. E le 3 figure del comune, noi trasferiamo con questa convenzione 3 nostri dipendenti all'Unione del Sorbara, una ne verrà trasferita dal Comune di Buonporto. Di fatto il contratto si tratta di una forma di trasferimento assimilabile alla cessione di un ramo d'azienda, per cui il trasferimento del ramo d'azienda prevede anche tutte il trasferimento dei dipendenti, cessione del contratto di lavoro con ogni forma di garanzia anche pubblica relativa a quel contratto di lavoro. Tra l'altro è da dire che, è stato detto in commissione illustrato, la media del salario accessorio dell'Unione del Sorbara è leggermente più alta della media del salario accessorio per i profili che trasferiamo di quella del nostro comune. Quindi in realtà per il personale che trasferiamo c'è una potenziale miglioria sotto il profilo economico, appunto, del salario accessorio. I rapporti finanziari sono quelli che trovate dentro la convenzione, della serie il costo complessivo della gestione della funzione, quindi si parla di stipendi e costo di esercizio della funzione, quindi locali, iscrizione al portale provinciale e ogni altro costo accessorio, vengono suddivisi tra gli enti che trasferiscono la funzione in ragione della popolazione residente, come criterio generale, diciamo così. E di fatto si trasferisce l'esercizio della funzione che fino al 28 di febbraio a convenzione in essere è esercitato ai sensi dell'articolo 30 del TUEL con delega di funzioni all'Unione del Sorbara. Questa è la prima delle funzioni che andiamo a trasferire, come avevamo programmato all'interno dell'Unione come comune di Castelfranco Emilia. Siamo anche il primo dei due comuni che passa in consiglio, il comune di San Cesario dovrebbe passare il 27 e parimenti sempre in questa sala il 28 sera ci sarà il Consiglio dell'Unione, che dovrebbe, in recepimento di queste delibere dei due comuni, chiudere il cerchio e quindi recepire di fatto il trasferimento della funzione per l'esercizio in forma associata della funzione SUAP. Mi limiterei a questo per l'illustrazione, ovviamente dopo il primo giro di interventi riservo di replicare o integrare in caso di bisogno. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Bene, possiamo iniziare. Iniziamo dal consigliere Franchini, prego.
Volevo fare solo una richiesta al sindaco per sicurezza, se poteva spiegare a tutti, poteva dichiarare appunto una cosa che non è ben specificata, comunque giustamente, se può dichiarare se dal punto di vista dei limiti di finanza pubblica per le 3 assunzioni trasferite, il famoso turnover, non ci saranno, ci sono o non ci sono margini di aumenti di margine di spesa sia per il personale sia per quanto riguarda il limite economico, diciamo, cioè il margine di spesa proprio, margine di spese e margine di assunzioni, così è chiaro a tutti. Cioè, se passando i dipendenti in unione, nostro margine di spese e nostro margine di assunzione. Grazie.
Questo devo considerarlo come intervento o era una... Ok, grazie. Consigliere Girotti Zirotti, prego.
Innanzitutto mi scuso per il mio leggero ritardo e tengo a salutare e a dare il benvenuto e augurandole buon lavoro al nuovo assessore nominato. Ai servizi sociali, sanità, buon lavoro. Entrando invece nel merito di questa tematica importante, perché è il primo trasferimento di una funzione del nostro comune, quindi il primo atto ufficiale con il quale trasferiamo un pezzo della nostra storia, del nostro comune, nell'Unione del Sorvara. Prima di entrare nel merito della proposta, io Presidente ho preparato un intervento, se sfuori i tempi mi richiamo, finirò nel secondo. Allora, prima di entrare però nel merito della proposta di delibera in discussione, permetteteci una considerazione di carattere generale. È stato convocato un Consiglio Comunale per discutere una sola proposta di delibera e questo perché la convenzione SUAP scade il 28 febbraio. Ricordo peraltro essere certamente scadenza importante, come ho già detto prima, in quanto stasera per la prima volta nella storia di questo ente entriamo con un cosiddetto ramo d'azienda nell'Unione Comune del Sorvara. E quindi la domanda è molto semplice, ma con un passaggio così importante, una scadenza così importante che sicuramente gli uffici conoscevano, ma non ci si poteva programmare prima, magari un pochino prima inserendola nel precedente Consiglio Comunale. Ricordo che un Consiglio Comunale ci costa circa, anzi più, di 500 euro. Chi paga? Questo è semplicemente una nostra osservazione critica che porta al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Segretario Generale e ai dirigenti affinché sia posta una migliore attenzione alla pianificazione e alla programmazione degli adempimenti in scadenza. Venendo nel merito invece ricordo che il nostro gruppo consigliare da sempre è stato contrario all'ingresso in Unione perché significava e significa, e lo vediamo stasera, perdere la nostra autonomia gestionale e finanziaria. Ricordo, non facciamo il pregresso di tutto quello che è stato, ma è agli atti ed è nella storia, sia pubblica che agli atti di questo Consiglio Comunale, anche del precedente mandato, siamo e saremo fermi sostenitori invece delle convenzioni, appunto nel nome del principio dell'economia di scala. Per l'importanza del servizio del SUAP sul produttivo, avevo chiesto in commissione, ho fatto fatto diverse domande, eravamo presenti, anche altri ne hanno chiesto approfondimenti, quindi è già un po' la domanda che ha fatto prima in parte la consigliera Franchini del Movimento 5 Stelle. Avevo comunque chiesto di non conoscerne non solo i meri costi, perché qui dobbiamo pensare all'economia di scala, quindi all'efficientamento, all'efficacia, alla formazione dello sportello unico e via discorrendo, come sicuramente ha già riassunto anche prima il sindaco. Cosa avevo chiesto? Una cosa semplice. Visto che è la data in cui poi andrà tutto in Unione, ci trasmettete il report dell'efficienza dei servizi in termini di tempo, in termini di evasione delle pratiche? Io non li ho visti. Perché chiedo questo? Perché ai posteri, a chi ci sarà, credo, almeno a nostro avviso, sicuramente sarà importante poter confrontare quello che abbiamo speso, fatto e procedimenti ad oggi con quelli che verranno proiettati e quindi quello che sarà, se ci sarà, un efficientamento oppure solo una stratificazione dei costi come noi temiamo. Viste le precedenti esperienze e visto quello che tocchiamo con mano già nella giunta ormai caduta, ma che abbiamo visto molto bene, dal comune di Vignola nell'Unione Terre dei Castelli. Venendo ai costi, la quota di costo al momento prevista è di 107.000 euro per Castelfranco Emilia, poi abbiamo la quota della rete provinciale. Tra i costi ripartiti tra i comuni aderenti vi sono anche le spese per la sede del servizio che è stabilita a Castelfranco Emilia, una quota annuale, lo dico qui perché poi vedremo, 7.696,80 euro, già qui partono le prime considerazioni negative. Infatti l'articolo 6 della Convenzione, pagina 9, queste sono le domande che avevo già fatto alla luce del sole in Commissione, quindi le confermiamo anche sotto l'aspetto politico in Consiglio Comunale, si legge che il SUAP si articolerà in una sede principale, appunto a Castelfranco Emilia, dove è tuttora, che funge anche da sede di riferimento per la conservazione documentale. Ho visto dei sorrisi anche in commissione quando ho fatto questa domanda, ma noi invece la riteniamo molto importante. Potranno essere previste più sedi operative, sarebbe a dire che al momento non ve ne sono e quindi andiamo forse alla futura stratificazione dei costi che diventano chiaramente anche fisiologici creando un'unione del genere. Sorgono allora spontanee alcune domande, ma se in comune di Castelfranco Emilia attualmente l'unica sede, perché lo stesso comune deve corrispondere una quota parte del costo per la sede del servizio? Ancora ricordo che qualche anno fa il Comune ha trasferito parte dell'archivio a Modena, paghiamo un affitto anche là, pagando un canone, pur considerando che quasi tutti i procedimenti saranno telematici, riteniamo che o per il telematico o per un archivio documentale ci sarà bisogno di spazio di archivi e quindi appunto ci chiediamo, saremo noi in grado di conservare già l'archivio futuro del SUAP in Unione? Dove? Gli altri comuni pagheranno qualcosa per questo deposito e custodia? Lo chiedo, perché invece l'articolo 9, pagina 10, dice che la spesa per la disponibilità dei locali è definita in un importo a metro quadro, uguale per tutti gli enti aderenti. Ma è evidente che Castelfranco ci rimette, scusate, sono castelfranchese, sono eletto qui, io guardo il mio comune, Castelfranco ci rimette, visto che mette a disposizione la sede e funge da deposito documentale. Articolo 7 della Convenzione, pagina 9, ci dice che la struttura unica per le attività produttive è inserita all'interno dell'area del servizio dell'Unione Comuni del Sorbara, a cui viene proposto un dirigente individuato ai sensi dell'articolo dello Statuto. Sappiamo che ad oggi in seno all'Unione c'è un solo dirigente, attualmente in carica, che agirà per il momento ad interim per tutti i settori e che per il SUAP sarà affiancato da un responsabile nella posizione organizzativa che sarà, abbiamo già capito, l'attuale responsabile fattori, che in sintesi avrà ogni potere di firma. Abbiamo detto che oggi non c'è un dirigente ad hoc, ma in futuro cosa succederà? Non vorremmo mai, ma ne abbiamo il forte timore, che non solo ne verrà nominato uno per il SUAP, ma man mano che si trasferiranno le funzioni e la scadenza dovrebbe essere al 31/12/2017, perché ci sono poi i fondi e i contributi regionali da rispettare per averli, Ne verranno nominato uno per tutti i settori. Allora abbiamo visto quel bel organigramma, 4 dirigenti, 4 aree. Ecco, perché come diceva il saggio, che ho avuto l'onore di conoscere, anche imparare cose da lui, nostro povero Mauro Manfredini, è buona, ma è una lasagna stratificata, costa. Abbiamo detto che oggi, no scusate, ho refuso, e pagheranno sempre i cittadini. Posso finire un passaggio? Passando poi all'articolo 8 della Convenzione, si legge che entro 6 mesi dalla stipula della presente Convenzione, il dirigente dell'area responsabile, la chiudo un pochino, valuteranno, ci diranno, e magari serviranno altri dipendenti, serviranno altri mezzi, serviranno altre strumentazioni, e cosa faranno a questo punto i comuni che entrano con la funzione convenzionati? Non faranno altro che obbedire, pagare e trasferire e avere gli aumenti dei costi. Lo studio di fattibilità, pagina 38, ce l'ha già detto, l'ho detto limpidamente in commissione, certifica lo studio di fattibilità 220 ore già di straordinario. Va da sé che la risposta entrata in Unione sarà che ci sarà bisogno di copertura di un organico, perché come faranno e quali saranno i riflessi. Quindi a questo aggiungo già per finire al momento questa prima parte di intervento, andranno aggiunti i cosiddetti costi gestionali. Abbiamo appurato in commissione che sono utilizzati dagli altri comuni dell'Unione, sono diversi da quelli utilizzati dal comune di Castelfranco Emilia e forse anche da San Cesario. In capo a chi ricadranno i costi per questo allineamento e che costi saranno, e a fronte di quali risultati nell'erogazione dei servizi, nell'efficienza, nell'efficacia ed economicità verso i cittadini castelfranchesi prima di tutto. Mi interrompo qui per continuare nella seconda fase. Grazie Presidente.
Bene, grazie consigliere Girotti Zirotti. Altri? Consigliere, da chi era prima? Consigliere Sant'Unione? Ok, consigliere Sant'Unione, prego.
Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. Sulla questione della Costituzione dell'Unione e soprattutto poi della fase cruciale che è questa, cioè quella del conferimento di funzioni, perché è qui che davvero si va a costruire la realtà dell'Unione e si cerca di creare come dire, un meccanismo che possa avere delle caratteristiche, un ente adesso usato, che abbia delle caratteristiche di razionalizzazione e di efficientamento. Questo è appunto il primo passaggio cruciale che ci troviamo a dover affrontare. Sapete come la pensiamo nei confronti dell'Unione, nel senso che non c'è una nostra posizione preconcetta pro o contro l'Unione, ma le scelte e le verifiche e le valutazioni vanno fatte appunto a nostro parere, funzione per funzione, al momento del conferimento, verificando quali sono le modalità con cui questi conferimenti di funzioni si intendono fare e anche diciamo, quali sono i meccanismi di studi a priori e a monte e di verifiche successive che si intendono mettere in campo rispetto poi all'effettivo conferimento di funzioni. Dobbiamo dirvi che senza voler come dire, difendere o farci paladini difensori della scelta, ci pare che quantomeno fino ad oggi la modalità che è stata adottata per effettuare il conferimento di funzioni, che cambia fondamentalmente, almeno in questa fase, per ciò che concerne l'aspetto giuridico, nel senso che di fatto in pratica le funzioni che vengono svolte restano le stesse, non vengono più esercitate, o quantomeno così è quello che ci è stato riferito, nel senso che al momento le funzioni non verranno ampliate. Le funzioni esercitate dal SUAP su 6 comuni non verranno ampliate. Né verrà ampliato la dotazione di personale organica, che sta comunque ancora, che sta già svolgendo e si sta già occupando di tutte le funzioni che vengono conferite. Quindi il cambiamento è giuridico rispetto al soggetto che diventa giuridicamente titolare della funzione conferita. Peraltro ci viene anche da come dire, valutare in modo positivo il percorso che è stato fatto, perché questo conferimento è stato preceduto da uno studio, da un tavolo tecnico che a sua volta ha confezionato uno studio di fattibilità e che quindi ha analizzato il le funzioni già conferite in convenzione rispetto a quelli che sono diciamo, gli elementi di positività e rispetto a quelle che sono le criticità. Alcune criticità sono già anche state illustrate in commissione e credo che debbano essere un faro di riferimento poi rispetto al monitoraggio semestrale all'esito dei 6 mesi di conferimento delle funzioni, in particolar modo quello dei rapporti con gli ordini professionali. È stato un elemento che ha determinato delle criticità nel rapporto tra diciamo, l'ufficio e i tecnici del territorio, ha determinato anche delle criticità in alcune procedure amministrative e dell'allungamento di tempi. Quindi credo che questo sia un elemento fondamentale su cui lavorare e da tenere monitorato, così come il rapporto con tutti, diciamo, gli utenti del territorio, poiché andiamo verso un procedimento di fatto totalmente telematico, è molto importante che poi nella razionalizzazione, nell'efficientamento e nella gestione di queste funzioni, che già adesso hanno un unico sportello, e c'è stato detto, di questo ne chiedo conferma, però riferisco dei dati tecnici, che in realtà è più che sufficiente rispetto a quelle che sono le esigenze di accesso diretto dell'utenza, quindi di accesso fisico dell'utenza. Però credo che un altro elemento molto importante sia quello di agevolare gli utenti finali nell'utilizzo e nell'accesso, diciamo, al procedimento esclusivamente telematico. Tramite, appunto, come si è detto anche, scusatemi se, come dire, metto insieme dei dati che sono diversi, ma questo tema è stato affrontato su più livelli questa settimana, anche a livello di conferenza capigruppo unionale, quindi come dire, sono portatrice anche di elementi acquisiti in quella sede. Dicevo, aumentando il coinvolgimento delle associazioni di categorie, perché ricordiamoci che gli utenti finali del SUAP sono le imprese, ma anche i commercianti, e non solo la grande impresa o il commerciante strutturato, ma anche il piccolo commerciante o l'impresa artigiana, che potrebbe, come dire, non avere né le competenze né anche le dotazioni strumentali per poter gestire una procedura in modo, o anche le conoscenze o le capacità personali per gestire una procedura di tipo amministrativo in modo esclusivamente telematico. Questi sono degli elementi, a nostro parere, assolutamente fondamentali da, come dire, su cui porre un focus particolare, sia nell'esercizio pratico delle funzioni, sia rispetto al monitoraggio che verrà fatto dal tavolo operativo, dal tavolo tecnico che sarà costituito all'esito del semestre, perché sono questi gli elementi che daranno effettivamente la misura della razionalizzazione, non solo e ancor prima dell'efficientamento, del buon funzionamento di questo servizio, che è un servizio assolutamente fondamentale per il territorio. Aggiungo anche che anche il nostro gruppo vorrebbe avere e attende la, diciamo, risposta definitiva rispetto agli effetti che sui limiti di assunzione di personale può avere il passaggio anche giuridico di personale direttamente alle dipendenze dell'Unione. C'è stato anticipato in commissione consigliare che presumibilmente questo passaggio risulta neutro per il comune di Castelfranco Emilia, che quindi non libererà spazi. Ne chiediamo comunque conferma, perché ovviamente è un elemento di conoscenza importante. Mi fermo qui e riservo le altre considerazioni nel secondo intervento.
Bene, grazie consigliere Santunione. Consigliere Silvestri, prego.
Grazie Presidente. Inizio con una riflessione. Oggi siamo qui a discutere di questo atto, che è sicuramente determinante nella sua rilevanza, poiché è di fatto il primo vero passaggio di una funzione del nostro comune all'unione del Sorbara. Quindi di fatto iniziamo la realtà dell'unione del Sorbara con la discussione di questa sera e sfruttiamo una funzione che di fatto storicamente è gestita insieme da quando è nata. Il SUAP, da quando è stato istituito, è sempre stato strutturato con una convenzione, con un'associazione tra altri comuni. Inizialmente Castelfranco gestiva questo sportello unico per attività produttive insieme a Nonantola e al comune di San Cesario. Dopodiché, con i passi che si sono susseguiti negli anni successivi e la formazione dell'Unione del Sorbara, l'entrata soprattutto di Nonantola nell'Unione del Sorbara, abbiamo iniziato a convenzionarci con quella che è l'Unione stessa. Oggi, come ha spiegato il sindaco nell'introduzione, invece porteremo insomma in discussione il primo passaggio di fatto di un cosiddetto, tra virgolette, lo metto ramo d'azienda nel nostro comune, anche noi all'interno della sempre tra virgolette scatola unione. Arriviamo a questo passaggio con delle certezze, con le certezze che ci portano all'esperienza di oltre 10 anni di questa funzione. Certezze che hanno avuto anche delle criticità e qui arriviamo al 2016, quando ai dirigenti, al Comune di Castelfranco e all'Unione stessa del Sorbara è arrivata la richiesta da parte dell'Ordine dei Geometri di arrivare a una miglioria degli aspetti procedimentali che il SUAP svolgeva, poiché determinate risposte non arrivavano con la celerità che i professionisti e i tecnici e i proprietari e gli industriali del nostro territorio necessitavano. Allora qui parte il tavolo tecnico, il tavolo tecnico costituito dai segretari, dai dirigenti dell'Unione e del nostro comune, che porta oggi a quella che è la convenzione che andremo a votare. E porta delle migliorie organizzative, porta una ridefinizione dell'assetto interno degli ordini di lavoro e a una ridistribuzione interna del lavoro, appunto, che le dipendenze che attualmente gestiscono il SUAP, perché da domani saranno le stesse che continueranno a gestire il SUAP, dovranno svolgere. Arriviamo qui oggi dopo l'investimento che ha portato per il nostro comune l'anno scorso l'acquisto di nuovi gestionali, che sicuramente sarà un miglioramento determinante per lo svolgimento del lavoro dei dipendenti e nella diminuzione del tempo di risposta che lo sportello avrà, perché l'ha detto anche la consigliera Girotti, i gestionali prima non si parlavano, ma il Comune di Castelfranco, come dovrebbe ben sapere la consigliera Girotti, questo investimento l'ha fatto l'anno scorso e noi attualmente come Comune di Castelfranco abbiamo il medesimo gestionale dell'Unione del Sorbara. Il Comune di San Cesario è l'unico tra i comuni che fanno parte dell'Unione 6 che ancora questo investimento non l'ha fatto, ma ci è stato spiegato dal sindaco in commissione, anche perché ho avuto la fortuna ieri, la scorsa sera, di partecipare alla capigruppo dell'Unione del Sorbara dai dirigenti, che il Comune di San Cesario arriverà il prima possibile all'unificazione del gestionale. Era determinante anche per migliorare il servizio arrivare alla omogenizzazione, mi viene da dire, degli aspetti della ricezione delle pratiche di tutti i comuni, perché purtroppo fino ad oggi per noi e all'1 marzo da prossimamente i vari enti non gestivano nello stesso modo la stessa richiesta. Purtroppo l'iter procedimentale che i 6 comuni avevano non era il medesimo e oggi noi andremo, se voteremo in maniera positiva questa convenzione, invece ad unificare quelli che sono gli aspetti dell'iter procedimentale, e quindi la stessa domanda sarà gestita nello stesso modo dai dipendenti per tutti i comuni, e quindi anche qui si dovrebbe arrivare, e noi crediamo che si arriverà, a uno snellimento nella tempistica e a una risposta più immediata da parte degli utenti. Quindi questo tavolo tecnico ha trovato le criticità, ha cercato di migliorarle e ora noi oggi andiamo a votarle. Andiamo a votare questi miglioramenti che crediamo e speriamo possano, possano essere positivi e debbono sicuramente essere positivi, perché la necessità di velocità da parte dell'ente pubblico nella risposta verso imprese e le imprese del territorio è determinante, perché oggi purtroppo la velocità con la quale il mondo del lavoro è costretta a vivere purtroppo non coincide con le velocità che gli enti pubblici e la funzione pubblica purtroppo hanno nella risposta. Quindi ogni miglioria negli aspetti funzionali e procedimentali che si può applicare nell'ente pubblico è sicuramente un sollievo per l'impresa e per la produzione e quindi il lavoro anche della quotidianità del nostro territorio. Quindi noi siamo favorevoli a questo atto storico per il nostro comune. La prima delega di funzione all'Unione del Sorbara, siamo soddisfatti, siamo tranquilli che avvenga con il SUAP, perché di fatto è una certezza che ci portiamo dietro in gestione convenzionata da 10 anni. E quindi è un passo che ci viene da dire, che possiamo dire, lo dico tra virgolette, perché è sicuramente un passo importante, ma è un passo tranquillo, non è un passo un balzo verso il buio, ma è una certezza nel tentativo di migliorare la risposta del nostro ente nei confronti del nostro territorio.
Bene, grazie consigliere Silvestri. Consigliere Righini, prego.
Dunque, facciamo un piccolo riepilogo partendo dal ragionamento di base, che era il fatto di creare quest'unione, un'unione che anche noi abbiamo sempre ritenuto non coerente col territorio. E il problema rimane, speriamo il futuro lo risolva. Attualmente però rimane un handicap, il territorio di Castelfranco non è morfologicamente, idealmente, geograficamente collegato con gli altri territori. Non vuole essere un'accusa a nessuno, questa è in ogni modo la realtà di fatto di questo territorio. E questa è sempre stata una delle disamine per cui per noi questa unione non era... Non poteva creare delle criticità, così come l'estate per tante altre unioni della provincia di Modena. In ogni modo l'unione è stata votata, quindi oggi si tratta di in ogni modo di farla funzionare. E ragionando in termini di praticità, possiamo dire che poiché parliamo del SUAP, quindi di quello che è lo sportello per le attività, che potrei parlare e dire sono il volano dell'economia del territorio, chiaramente. Per cui parliamo dell'economia del territorio. Per cui a nostro avviso è fondamentale e necessario che questo sportello lavori nelle condizioni migliori. Abbiamo visto dal report che è stato scritto che fino ad oggi ci sono state delle criticità, in particolare sui tempi di erogazione dei servizi alle imprese di tutto il territorio dell'Unione. Si dice anche che è molto probabile che ci sia bisogno di implementare col personale, mi sembra anche logico che probabilmente sarà così, quindi sicuramente ci saranno anche degli aumenti di costo, ma non sono a nostro avviso il problema solo di vedere il costo come l'elemento diciamo sbagliato di questo ragionamento. Ciò che invece conta è che il servizio venga migliorato. È chiaro che se il costo non è proporzionato, ma se il costo è invece per efficacia, efficienza ed economicità proporzionato, questo lo potranno dire poi in seguito i report che verranno fatti. Io credo che non sia questo tanto il punto centrale. Il punto centrale è di dare il massimo del servizio, perché il SUAP è fondamentale per l'impresa del territorio e il SUAP può aiutare, può non aiutare le imprese, perché ogni volta che un'impresa si rivolge al SUAP non lo fa perché è così, lo fa perché ne ha bisogno. Ne ha bisogno il suo lavoro e questo è importantissimo per un'impresa. Per cui questo è il primo ragionamento. Poi si dice sempre in questo report che tra l'altro uno degli elementi fondamentali sarà l'omogenizzazione, che ci vuole assolutamente, è logico. È chiaro che ci vuole per tutti i servizi e per tutti i sistemi di software. E soprattutto la protocollazione, un altro problema che qua con questo sistema potrebbe essere risolto. In ogni modo sicuramente permetterà di avere un'unica protocollazione. Immagino che questo sia un problema importante. L'altra cosa che ho notato che potrebbe essere interessante è che dice questo sistema, questo fatto, il fatto che ci sia un'unione potrebbe attrarre dei finanziamenti per le imprese di questo territorio. Spero che questa frase abbia una sua realtà, il fatto che sia stata messa abbia una sua realtà, perché se questa fosse, ci fosse realmente una realtà dietro, cioè ci fosse veramente la possibilità che questo suo, perché questa attività aiuti ad attrarre finanziamenti per via del territorio, io spero, questo sarebbe un elemento estremamente positivo, perché questo suo funzioni nei migliori dei modi possibili. E questo potrebbe essere un altro elemento positivo, quindi non siamo a priori negativi a tutto questo. Fra l'altro, perché è già stato anche votato, credo che sia nostro interesse di tutti che funzioni nel modo migliore. Quindi lo vedremo col tempo, se sarà vero, se non sarà vero. Finora abbiamo visto che le altre unioni non hanno fatto dei grandi risultati, ma non è detto che quest'unione non parte con dei migliori auspici. Forse sono migliorati i tempi, forse sono migliorati i software, forse sono migliorati i rapporti, non lo so, lo vedremo. Quindi la nostra considerazione è quello di dare la possibilità che si verifichi questo miglioramento. Ci sarà? Molto bene. Non ci sarà? Lo vedremo col tempo. Noi ce l'auguriamo. Grazie.
Bene, grazie consigliere Righini. Altri interventi? Bene, allora chiudiamo qui il primo giro. La parola ritorna al sindaco. Prego, sindaco.
Ma allora, rispetto alla prima questione che poneva il consigliere Franchini, direi che ai fini del 557 sia neutro il trasferimento, perché non produce né per l'Unione né per noi un miglioramento sotto il profilo della capacità assunzionale, che oggi è incisa solo dai contratti di lavoro cessati, non quelli trasferiti, come invece mi pare fosse fino a qualche anno fa, cioè che il trasferimento di ramo d'azienda procurasse anche vantaggio all'ente che trasferiva rispetto al saldo obiettivo assunzionale. Allora, rispetto a alcune delle considerazioni che ho sentito prima, insomma, a me viene da dire che il giudizio su questo impianto convenzionale, sulla scelta di trasferire la funzione in forma associata all'Unione, può anche essere negativo, però definirlo negativo perché sulla sede forse potevamo prendere 200 euro in più o in meno, peraltro il parametro utilizzato è lo stesso che utilizzavamo prima nella convenzione, non è cambiato, cambierà plausibilmente nelle prossime settimane, perché come sta scritto in convenzione, anno dopo anno la giunta dell'Unione, nella quale noi siamo dentro da qualche mese, non prima, determina il valore corrispettivo per l'utilizzo dei locali, e immagino che si utilizzeranno valori corrispettivi ridefiniti in base al fatto che siamo dentro l'Unione anche noi, da qualche mese in quella giunta ci siamo anche noi, perché quando non ci sei nelle giunte fai fatica poi a incidere in qualche modo e a portare un punto di vista. Però, ripeto, esprimere un giudizio pregiudizialmente negativo sulla base di questo elemento, che peraltro non modifica rispetto tra il 28 marzo, dal 28 febbraio al 1 di marzo non cambierà, quindi mi sembra almeno riduttivo sotto il profilo politico. Sotto il profilo organizzativo e dell'efficienza, abbiamo un semestre davanti, come dice la stessa convenzione, in cui si assumeranno alcuni elementi dei benchmark di riferimento per verificare sotto profilo organizzativo la resa, il rendimento del servizio, che ci saranno utili, peraltro è quel servizio che ha una sua storicità dentro al nostro distretto, che forse non è coerente, come diceva la consigliera Righini, col territorio, è un'opinione soggettiva, è certamente da oggi, o meglio dal 1 di marzo, sarà coerente con l'ambito territoriale ottimale della legge 21 del 2012 dell'Emilia Romagna, che è forse la coerenza principale a cui ci dovremmo riferire, piuttosto che un elemento di sentimento soggettivo e individuale. che è poi la precondizione per andare a intercettare finanziamenti, ove i finanziamenti giungessero sul territorio, perché se non sei dentro l'ambito territoriale ottimale e non hai trasferito la funzione in forma associata, tipo in convenzione, con una convenzione 30 del TUEL, un capofila della convenzione, il finanziamento, i finanziamenti di quella natura, non rischi di perderli, non li intercetti, è pacifico questo. Sull'elemento delle nuove sedi operative, o meglio, più che nuove ulteriori, questo è un altro elemento che non cambia, la sede era a Castelfranco e resta a Castelfranco negli stessi uffici dove è da qualche tempo. La potenziale di nuove sedi operativi, come è stato detto in commissione peraltro, perché la domanda espressa è stata data anche risposta espressa, è una facoltà che ci si riserva, ovviamente fermo le funzioni che vengono trasferite è improbabile che si vadano ad aprire nuove sedi operative, quel capo della convenzione, quel paragrafo, quel capoverso è più che altro finalisticamente destinato all'idea che in prospettiva possa anche essere inserito altri procedimenti tipo quelli che si rivolgono, che vengono rivolti dal no profit, che magari fanno attività analoghe a quelle delle imprese commerciali in maniera estemporanea per una sagra piuttosto che un altro evento, avvenimento, e che oggi in tutti gli enti girano in uffici diversi. Da noi c'è l'ufficio coordinamento eventi che si occupa di fare un po' il swap di questo tipo di iniziative, ma spesso e volentieri i procedimenti gestiti sono in tutto e per tutto analoghi e assimilabili. Vero è che gli interlocutori oggi del swap fase 1, fase 2 sono interlocutori professionali, imprese, imprenditori, commerciali, piccoli e medi attraverso professionisti che si rivolgono al swap, il che suggerisce che anche avere una sede unica per il distretto non procura particolari problemi, o meglio, non ne procura più di quanti ne procurerebbe diversamente, posto che si tratta di procedimenti informatizzati, dove il vero problema ce l'abbiamo più che fra comune e professionisti, fra enti, dove il trasferimento dei file informatici non sempre è così semplice, lineare e immediato, diciamo. Penso a tanti altri enti che fanno parte, che gestiscono pezzi di procedimento, le parti endoprocedimentali del procedimento unico, quando fai una VIA, un AIA, un AWA, tutti questi pezzi di procedimento che si rivolgono a STB, ARPA, piuttosto che ASLE o altri enti, alle volte recano delle complicazioni, anche banalmente nella liquidazione dei diritti che a ciascun ente spettano, banalmente, perché le complicazioni poi si hanno sul campo quando ci lavori. I costi in più del dirigente oggi non ci sono in questa convenzione, quindi la censura mi sembra quantomeno pregiudiziale. Escluderei che si vada ad assumere a livello di unione un nuovo dirigente. Mi sentirei di escluderlo. Bene. Ma mi pare di averlo detto neanche in commissione. Forse negli atti prodromici alla discussione dell'unione. Ma non perché sia una scelta che non avrebbe un senso, poi per me non ce l'avrebbe, perché dipende che cosa va a fare il dirigente e di quanta roba si deve occupare. Perché la nostra pianta organica oggi è coperta di fatto al 75%, la pianta organica di dirigenti ovviamente, al 75%, già ce n'è uno su un'area che non è coperta a Castelfranco dell'Unione Sorbara, direi che forse l'unico dirigente di cui ci si potrà probabilmente provare ad occupare, non so se in questa consigliatura, vedremo, perché non dipende solo dal sindaco di Castelfranco, sarà quello dedicato all'area della Polizia Municipale, che non ha coperto oggi né a Castelfranco né in nessun altro degli enti, né nell'Unione né nel Comune di San Cesario. Se dovessi immaginare qual è il posto di pianta organica che ha bisogno di una copertura, perché per il resto mi sembra che la dotazione organica coperta di dirigenti del distretto abbia una sufficiente qualificazione. È evidente però che all'esito di questi sei mesi si assumeranno anche decisioni potenzialmente diverse di utilizzo di quote orarie dei dirigenti già in servizio presso gli enti per andare a coprire un pezzo di quel posto dirigenziale in unione che magari si può occupare del swap. Ma sono tutti ragionamenti che verranno fatti in questi sei mesi anche all'esito della sperimentazione. È vero che questo è un momento importante per il nostro territorio perché è la prima funzione che trasferiamo, sottolineo però che gestire dei servizi non con trasferimento di funzioni, assegnazione di personale, con trasferimento del contratto di lavoro, A, non costa meno, B, in questo servizio probabilmente ha recato e avrebbe recato meno complicazioni per diverse ragioni, anche perché la sede oggi era ed è, rimarrà a Castelfranco Emilia, perché ci sono, virgolette, pochi dipendenti. Ma su servizi con molti più dipendenti, l'idea è che tu abbia dipendenti con un salario accessorio di un certo tipo e dipendenti con un salario accessorio di un altro tipo e fanno lo stesso lavoro, questo, credetemi, può diventare un problema. E in convenzione è così. Mentre se tu trasferisci una funzione e associ la gestione, i dipendenti con lo stesso profilo e la stessa qualifica hanno lo stesso trattamento salariale. Credetemi, non è indifferente come questione quando devi produrre un servizio rivolto alla comunità. In questo senso mi sentirei di invitare anche chi ha già di fatto prefigurato una certa ostilità all'approvazione di questo schema di convenzione, di magari provare anche a ripensare il proprio atteggiamento. Condivido invece alcuni aspetti, in particolare quello del rapporto con gli ordini professionali, che deve essere un elemento di confronto costante e permanente, sempre chiaramente nel rispetto dei ruoli e delle competenze, ma perché lo dico perché fino a che il portale Suapera ha avuto un tavolo di coordinamento provinciale che si relazionava con la Regione, che metteva a sedere tutti i soggetti, ivi inclusi gli ordini professionali, pur nelle difficoltà c'era un confronto produttivo che ha prodotto miglioramenti anche rispetto alla performance dei software e all'utilizzo delle PEC prima del portale Suaper e quindi del portale unico di accesso. Penso che questo elemento vada recuperato e ripreso possibilmente a livello non solo distrettuale ma anche quantomeno provinciale, per essere utile complessivamente e rimettere un po' in ordine le questioni degli vari SUAP che abbiamo sul territorio. Penso a questa provincia, ma penso anche a tutto il territorio regionale, dove negli anni è accaduto che si siano applicate in maniera diversa le normative, leggermente diverse, no? E il che ha procurato anche delle disomogeneità a livello territoriale che penso non facciano bene, perché si rischia appunto di creare diversi pesi, diverse misure, il che non mi pare né ragionevole né tantomeno opportuno in questa epoca storica dove l'informatica e l'informatizzazione dovrebbe in realtà aiutare ad affrontare, dirimere e risolvere queste vicende e queste questioni. È chiaro che va fatto un investimento complessivo di sistema sia da parte della pubblica amministrazione, comuni e enti collegati e collaterali dei pezzi endoprocedimentali dei vari processi, ma anche da parte degli ordini professionali nella formazione dei propri iscritti. Questo è un elemento che va valorizzato e ripreso e rilanciato, credo. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Iniziamo il secondo giro. Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente. Allora, partendo dai dati di fatto, noi non conosciamo ad oggi il metodo di lavoro del dirigente Sola, che prenderà in carico le aree. Quindi senza mettere ovviamente in dubbio le sue capacità di gestire una tale mole di lavoro, al momento per quanto riguarda il SUAP possiamo solo confidare sulla competenza della responsabile del servizio, alla quale verrà data la piena delega in materia, ci ha spiegato il Sindaco, cosa per la quale non abbiamo motivo di contestare. Alla stato attuale possiamo però evidenziare alcune criticità che sono appunto evidenziate nello studio di fattibilità e ad esempio sono che nell'ottica di una semplificazione amministrativa e dell'ottimizzazione generale del servizio c'è il problema di San Cesario, appunto, che si conformerà al protocollo informatico probabilmente solo nel 2018, che non avrà certo delle ricadute positive sulla omogeneizzazione e funzionalità del lavoro e probabilmente nemmeno il fatto che ci siano delle attività svolte solo da alcuni comuni e non da altri. Dobbiamo poi ricordare che, come indicato nello studio di fattibilità, anche le imprese supportano dei costi indiretti per il SUAP. Tutto ciò è infatti viene poi esposto nello studio in cui si definisce la gestione ad oggi non lineare, con le conseguente disorientamento dell'utente. Ci auguriamo che l'ingresso nel SUAP nell'area organizzativa omogenea dell'Unione dei Comuni del Sorbara, eliminando l'area singola attualmente presente, favorisca effettivamente un'ottimizzazione della gestione delle pratiche. Attendiamo quindi anche noi il monitoraggio che dovrebbe avvenire appunto dopo i primi 6 mesi per dare un'opinione più precisa rispetto all'effettiva efficienza del servizio. E appunto, visto che il monitoraggio è appunto raccomandato sia dal Collegio dei Revisori Comunali sia dal Collegio dei Revisori Unionali. Nello studio di fattibilità sottopostoci, però, i dati delle aziende modenesi sono fermi al 2014. Evidenziano indici di redditività positivi. Siamo certi che se fossero stati inseriti, come richiesto, i dati attuali, la situazione sarebbe completamente diversa. Non ci sono stati forniti. È stato evidenziato anche che nell'incontro di ieri con le varie associazioni di categoria ci sono grosse difficoltà che per fortuna tutti hanno avuto la forza di esprimere, cosa che fino all'anno scorso non avveniva. Tra l'altro ricordiamo che Castelfranco e Nonantola hanno i peggiori dati occupazionali di tutta l'Unione e questo per noi è un grave motivo di preoccupazione. Abbiamo rilevato che mentre tutti gli altri comuni puntano chiaramente sulla riqualificazione del centro storico, Castelfranco continua a fare orecchie da mercante, indicando genericamente una riqualificazione degli ambiti centrali e dell'asse commerciale. Crediamo che questa differenza sia sostanziale, non viene evidenziata nessuna priorità progettuale in favore del centro storico. Infatti non risultano né bandi né contributi a riguardo, nemmeno nel bilancio di previsione. Eppure sempre nello studio viene evidenziato che le amministrazioni hanno il dovere di presidiare un welfare sociale che vede la cura e la conservazione del territorio e della salute pubblica quali obiettivi di primaria importanza. Castelfranco per di più avrà probabilmente la maggior parte delle pratiche da gestire e se appunto, come è stato già indicato in precedenza, ad oggi i tecnici e i vari interlocutori si lamentano perché nonostante 15 anni di attività e la ovvia esperienza maturata non si sono ridotti i tempi delle procedure, dobbiamo interrogarci seriamente sulla dotazione di organico, oltre che sull'omogeneità e semplificazione del lavoro da svolgere. Continuiamo a pensare che ci siano poche persone ad occuparsi di questo settore. La criticità è infatti anche esposta nello studio dove viene appunto indicato che è necessaria una valutazione dei carichi di lavoro che il trasferimento comporta e allo stato attuale non potrebbe consentire una gestione corretta dei procedimenti. Sarà quindi da rivedere secondo noi con urgenza la dotazione di risorse assegnate e prevederne l'aumento con conseguente aggiornamento dello studio di fattibilità per definire il dimensionamento ottimale in termini di risorse umane. Abbiamo poi chiesto anche in commissione se, e non ho capito la risposta del sindaco, mi scusi, oltre ad avere un trasferimento neutro sotto il profilo della capacità assunzionale, ci saranno anche maggiori disponibilità o meno di bilancio, cioè quindi delle risorse eventualmente che si liberano trasferendo il personale. Nel frattempo aspettiamo le modifiche normative, non ho capito la risposta, mi scusi sindaco, porti pazienza, ho capito la parte assunzionale, non ho capito la parte delle risorse. Nel frattempo, anche perché non conosco a memoria il 557. Nel frattempo aspettiamo anche le modifiche normative in procinto di essere emanate per capire effettivamente gli aggravi che si andranno a pesare sull'ufficio stesso e su tutta la comunità. Comunque, auspicando che gli utenti si trovino un servizio migliorato e uniforme su tutto il territorio, il nostro voto non ha motivo di non essere favorevole. Grazie.
Benissimo, grazie consigliere Franchini. Altri? Consigliere Girotti Zirotti, prego.
Sono distratta. Allora, continuo brevemente. Una lievitazione dei costi è già confermata in questa convenzione. Se c'è una valenza successiva in giunta poco interessa, perché in questa convenzione si definiscono già delle modalità di riparto di costi, di trasferimenti e di funzioni. Quindi se c'è una valenza del Comune di Castelfranco Emilia poteva esserci già in questa convenzione. L'aumento dei salari di cui beneficeranno il personale che è trasferito in Unione già è una certezza. Chissà poi se verrà fatto per i vigili quando verrà
verranno trasferiti, non credo ci saranno quei soldi lì, me lo auguro ma non penso, o comunque vorrei tenerli a Castelfranco Emilia se ci fossero dei soldi inspendibili. Ed ecco già una lievitazione certa che non fa presagire qualche cosa. E poi comunque noi andiamo già sullo storico di esperienze che viviamo in altri comuni, in altre unioni, anche al di fuori di qui, le unioni hanno sempre portato ad una lievitazione dei costi, ad una stratificazione e non corrispondente ad un efficientamento, ad un maggior servizio. È chiaro che il miglior servizio, il miglioramento che si prospetta, lo chiediamo tutti, ma ribadiamo, come abbiamo sempre pensato, che si poteva tranquillamente condurre in una convenzione senza trasferimento delle funzioni, senza cedere pezzi del nostro comune. Vorrei poi passare, richiamo ancora i locali, la spesa della disponibilità dell'articolo 9 della convenzione, la pagina 10, le spese della disponibilità della sede, sono quelle di Castelfranco Emilia, vengono suddivise fra gli enti firmatari della convenzione in base alla popolazione residente. La spesa complessiva per disponibilità dei locali è definita in un importo al metro quadrato, uguale per tutti gli enti aderenti, torniamo a dire. Se diamo questo, se mettiamo il tutto, perché dobbiamo pagare anche noi. Vorrei poi anche avere contezza del contratto d'affitto che abbiamo, ma sarà una nostra specifica richiesta ad atti. Infine passiamo all'articolo 10, il recesso. Il recesso deve essere deliberato entro il mese d'aprile, secondo anno successivo. Ci chiediamo perché non sia stato previsto in questa convenzione qualcosa che riguardava il fatto se mai recedesse, potrebbe anche essere in un futuro Castelfranco Emilia, essendo Castelfranco Emilia chiaramente la depositaria di tutta la sede fisica del SUAP. A nostro avviso andava almeno previsto qualcosino in merito, a nostro vantaggio. Arrivo poi in ultimo e forse potrei contribuire a chiarire la domanda reiterata anche dal consigliere del Movimento 5 Stelle Franchini, non certo per importanza, alla domanda che avevo posto in commissione, richiamata con una mail veloce al responsabile Fattori, che hanno avuto altrettanto velocemente, in maniera un po' così, mi permetto di dire, tutti i commissari, dove c'è la risposta. Chiarimenti in merito ai vincoli sulla spesa, non c'è la risposta del chiarimento in merito ai vincoli dell'Unione, vedo che anche qui l'Unione non ci risponde o chi di dovere non si è indaffarato a dire il momento questo di saperlo là e qui, però ci risponde per Castelfranco Emilia, questa mail la leggo testualmente, per quanto attiene ai vincoli di spesa del personale, il Comune di Castelfranco su comunicazione dell'Unione, come va da sé, continuerà ad inserire la quota riferita alle spese di personale a carico dell'ente calcolata come definito in convenzione, al fine del rispetto di quanto previsto dall'articolo 1557/296/2006. Cosa significa? Significa che noi in pianta organica terremo fermi il personale che fisicamente non ci sarà più come dipendente di Castelfranco Emilia, ma figurativamente qua, sarà trasferito là, terremo ferme le cifre rispettive al loro costo con la differenza che non le gestiremo più direttamente, ma siccome saranno corrisposte come spese di contrappeso per il finanziamento che trasferiremo in Unione alle entrate di costo di personale, le avremo lì. Quale sarà la differenza? Sarà che là decideranno gli aumenti, noi non dovremo fare altro che registrarli e magari in aumento, ricordando però i vincoli di spesa del personale che ci legano a tutti e ci legheranno sempre di più nel momento in cui là si lieviterà per qualche cosa, come abbiamo visto in tutte le esperienze dell'Unione dei Comuni. Alla luce di questo, con la coerenza che abbiamo sempre portato avanti sul nostro concetto politico sull'Unione dei Comuni, auspicando chiaramente che si riesca ad operare, a mettere in campo un punto informatico migliore, eccetera, con coerenza il nostro voto sarà assolutamente contrario, perché l'esperienza insegna e questo errore non l'avremmo voluto vedere anche a Castelfranco Emilia.
Bene, così, grazie consigliere Girotti Zirotti. Altri? Consigliere Marrone, prego.
Grazie Presidente. Questa sera abbiamo assistito a un déjà vu.
Il 29 giugno del 2016 abbiamo votato in questo Consiglio Comunale l'entrata in Unione e buona parte degli interventi che ho sentito stasera sono stati fatti sei mesi fa. Al punto 3 di quell'ordine del giorno noi votammo la convenzione che scade il 28 di febbraio. Ed era una convenzione, il sindaco ce la illustrò perfettamente, che non era il far proseguire quella iniziale del 2011, ma ne nasceva una nuova che ci preparava a quello che succederà il 28 di questo mese, cioè nel conferire il SUAP, quindi la competenza del SUAP in sede unionale. E anche qui questa sera abbiamo sentito più o meno gli stessi interventi, con la sola accezione che quella sera la Lega Nord si astenne su quel punto, invece stasera vota contro. Ora, noi ci... vai a sentire le registrazioni. Nel punto 3 dell'ordine del giorno la Lega Nord si è astenuta e la invito, prima di rispondermi, a sentire la registrazione. Grazie. Così. Bene. Noi il 29 di giugno ci siamo assunti una responsabilità verso questo territorio, che è quello di portare il Comune di Castelfranchimilia nell'Unione del Sorbara. La responsabilità ce la siamo assunta affinché alcune funzioni di questo Comune fossero messe nell'Unione. Non sto qui a ribadire la positività o le negatività dell'Unione, che abbiamo già visto e sentito quella sera lì. Stesse cose vale per la Convenzione. Io posso semplicemente dire che quella sera il consigliere Franciosi, quando fece la dichiarazione di voto, dichiarò che noi eravamo favorevoli alla nuova convenzione, ma auspicavamo che prima possibile la funzione fosse delegata all'interno dell'Unione. E quindi questa sera il nostro voto sarà favorevole. Poi una richiesta alla consigliera della Lega Nord. Lei ha detto poc'anzi, poi sentirò meglio la registrazione se vuole, che le esperienze unionali danno una lievitazione di costi, e questa è la sua opinione. Io le chiedo, per favore, visto che sono uno statistico, mi dice dove prende i dati? Perché lei, quando dice delle cose, mi auguro che abbia dei dati sotto, o si dice solo la sua opinione personale. Quindi le chiedo, per favore, di fornirmi la banca dati che lei consulta quando fa le affermazioni. Grazie.
Prego, consigliere Giottizzotti, giusto per... mi raccomando, sì. la celerità.
Grazie. Allora, dunque, il 29 giugno 2016 noi si votava una convenzione, non si votava il trasferimento della funzione in Unione. Quindi è un concetto sostanzialmente diverso. Infatti noi votammo contro lo statuto dell'Unione perché siamo contrari alle unioni dei comuni. Quindi non vedo, ho risposto. Per i dati che lei così diligentemente statistici richiede, abbiamo esperienza, abbiamo altri amministratori in altri comuni. In altri comuni, leggasi Comune di Vignola, dove il nostro vice sindaco al bilancio ha visto lievitare i costi dei trasferimenti del Comune di Vignola all'Unione Terre dei Costelli, motivo per il quale eravamo fermamente contrari. Per noi questo è sufficiente perché siamo in una rete e ci colleghiamo. Poi, consigliere Marrone, se proprio vuole questo confronto, magari facciamolo in commissione, porti i dati e poi ne parleremo. La ringrazio per aver dato una risposta che comunque ritenevo giusta sotto il profilo politico, come non ritengo giusto che un consigliere faccia le domande a un altro in un intervento quando si sa che non si possa più rispondere. Magari la prossima volta lo faccia prima e eviteremo l'imbarazzo al Presidente di dare la parola a chi vorrebbe o dovrebbe rispondere. Grazie.
Bene, proseguiamo. Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente, intervengo per la dichiarazione di voto. Voteremo a favore nei confronti di questo punto con le puntualizzazioni che per noi sono assolutamente fondamentali e che abbiamo fatto prima rispetto alle verifiche che devono essere costanti per quello che riguarda la razionalizzazione del servizio e il rapporto con gli utenti
clienti finali del servizio e anche con gli eventuali intermediari, che deve andare assolutamente nella direzione di una razionalizzazione e di un miglioramento. Grazie.
Bene, grazie consigliere Santunione. Consigliere Righini, prego.
Dunque, poiché noi eravamo contrari a quest'unione e le motivazioni le abbiamo già dette, è chiaro che siamo contrari anche al trasferimento di queste funzioni. Questo non significa che non faremo tutto quello che è necessario, tutto quello che è possibile da parte nostra, perché in ogni modo l'unione funzioni bene. Quindi non sarà una preclusione contro, di un'attività contro, assolutamente. Siamo coerenti col fatto che le unioni, riteniamo anche noi, non sono, fino ad oggi non sono state positive. Nulla toglie che non possa essere questa la prima positiva, ce l'auguriamo. Dopodiché, se questo accadrà, saremo ben felici di poter dire abbiamo sbagliato, benissimo, voteremo a favore. Grazie.
Bene, grazie consigliere Righini. Allora, tutti i gruppi hanno parlato al secondo giro. Bene, la parola al sindaco per le conclusioni, prego.
Allora, se è vero l'assioma che l'unione aumenta nei costi, le gestioni associate in convenzione aumentano i costi. È vero anche questo assioma. C'è una differenza, che se tu sei in unione ambito territoriale ottimale puoi concorrere a portare a casa dei soldi di finanziamento extra. Se non ci sei non concorri neanche. È una differenza sostanziale. Quindi veri due assiomi, due postulati, e vera anche il sillogismo dopo. E sulla spesa di personale, intanto la consigliera Girotti ha detto che noi manteniamo 4 posti di pianta organica, non ho capito se fittizi da coprire, no, perché quello sì aumenterebbe la nostra capacità assunzionale. Dopo il consiglio del 28, il comune di Castelfranco farà una delibera di giunta con cui trasferirà anche il posto di pianta organica, evidentemente, perché altrimenti sì che ne mando 3 là e ne libero 3 qua, che potenzialmente potrei assumere, il che sì aumenterebbe la spesa di personale se non ci fosse il 557, che comunque ci limita, e oggi siamo ancorati al triennio 2011-2013, perché fino al 2013 c'era questa cosa del devo calare la spesa di personale tutti gli anni almeno di un euro. Dopo c'è stato fatto il salary cap 2011-2013, quella è la media, non puoi andare oltre la media. Poi è vero che stanno facendo la riforma del pubblico impiego, non so se arriverà ad AMA, diciamo così, e quando arriverà ad AMA pare che si ragionerà non più di turnover sui posti che tu cessi, due virgolette, ma di posti dotazionali necessari per l'esercizio delle funzioni, perché immagino che ci siano enti in Italia con dotazioni organiche molto ampie, e se tu ti limiti a limitare il turnover, forse continui a bastonare qualcuno che aveva la dotazione organica limitata all'esercizio delle funzioni dirette o non dirette, e magari qualcuno che invece si era sovrabbondato di posti di pianta organica rischi di pregiudicarlo un po' meno. Quindi ragionevolmente la riforma del pubblico impiego ragionerà su elementi essenziali, di livelli essenziali di dotazione organica per l'esercizio delle funzioni, il che per noi dovrebbe essere positivo e non negativo. Detto questo, ripeto, il trasferimento in unione della funzione col trasferimento del personale, la cessione dei contratti di lavoro, non determina di per sé, nel caso di specie, nessun aumento di costi, perché anziché pagare 3 quote per l'esercizio in provincia, l'adesione in provincia al software, pagheremo una sola quota come unione per tutti gli enti, che in realtà risparmiamo 2 quote. Bene, che le quote erano una tanto per ciascun ente, a prescindere che tu fossi da 30.000 abitanti o da 100 abitanti, e quindi questo sarà un risparmio che è immediato. Le quote di straordinario, tutti i servizi dei comuni hanno dei budget assegnati di straordinari. Se per caso qualcuno dei nostri dipendenti dovesse avere un qualunque tipo di problema, che io non mi auguro, ma dovesse stare via un mese, dovremmo magari sostituire per un mese la persona, oppure ridistribuiremo il carico di lavoro, quindi a consuntivo vedremo come sono andate le cose. Ma io mi aspetterei di sentire ogni tanto anche un ragionamento politico che mi pare di avere anche in nuce colto nel dibattito di stasera, per cui il problema non è se spendo un euro in più o un euro in meno, compatibilmente col bilancio, ma è se riesco a efficientare un servizio e a migliorare la mia performance nei confronti dell'utenza, in questo caso imprenditori, professionisti, domani sul sociale nei confronti della comunità, per la PM nei confronti della comunità, parimenti per l'esercizio della funzione di PM. Questo mi sembra più un ragionamento politico adatto al dibattito consigliare. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. A questo punto possiamo votare. Allora, votiamo per il punto 2 all'ordine del giorno, convenzione per il trasferimento all'Unione Comuni del Sorbara delle funzioni di sportello unico per le attività produttive da parte dei comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro per la costituzione della struttura unica per le attività produttive. Chi è favorevole? Bene. Chi è contrario? Ok, due contrari, astenuti, a questo punto nessuno. Faccio il riepilogo, 21 votanti, 19 favorevoli, 2 contrari, nessuno astenuto. I due consiglieri contrari sono i consiglieri Righini e Girotti Zirotti. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Bene, idem come prima, il Consiglio ha approvato. Punto successivo all'ordine del giorno, domande di attualità. Chi mi chiede la parola? Consigliere Girotti Zirotti, prego.
Chiedevo chiarimenti per l'appalto del cimitero di Piemasso. Chiedevo se è già stato assegnato e chiedevo lo stato del procedimento a questo punto per la chiesetta, non essendo compreso nell'appalto in corso. Grazie.
Bene, grazie consigliere Girotti Zirotti. Altre domande? Ci sono altre domande di attualità da parte dei consiglieri? Consigliere Righini, prego.
Scusate. Proviamo, riproviamo. La situazione pesci nel canal Torbido, se c'è qualche novità, se si è saputo le motivazioni. Cioè, da quello che ho letto, vorrei aver capito bene, si tratta praticamente di mancanza di ossigeno, è questo?
Forse.
Forse. Sapere se ha...
Bene, grazie. Altre domande? Bene, allora Assessore Bertoncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Parto dal cimitero di Piumazzo. Il procedimento di gara è concluso, nel senso che è stato individuato un aggiudicatario provvisorio per il quale sono in corso tutte le verifiche del caso e che, come dire, sono necessarie ai sensi di normativa. Completate i procedimenti di verifiche di capacità economico e di coerenza con le normative vigenti, verrà fatta una aggiudicazione definitiva, inizieranno, ci sarà il contratto e l'inizio dei lavori. Chiesetta, progetto esecutivo presentato, è arrivato il decreto di approvazione del progetto esecutivo da parte della struttura commissariale e quindi siamo già in corso con tutta la parte procedimentale per fare la gara, procedimento di gara, e io credo che nel giro dei prossimi mesi si arriverà anche in quel caso all'assegnazione provvisoria e poi definitiva e l'esecuzione dei lavori. Per quello che invece riguarda il canal Torbido, è arrivata la relazione di ARPA per quello che riguarda le visite che sono state effettuate sul canale a seguito delle segnalazioni di moria dei pesci. Si tratta sostanzialmente di questo. Il canal Torbido, come sapete, è un canale che viene utilizzato in maniera irrigua durante il periodo estivo e durante il periodo invernale sostanzialmente secco, perché non ha quasi produzione di acqua a sé stante. Con le piogge dell'inizio di febbraio c'è stato un aumento del livello del canale dovuto all'immissione sul canale stesso di acqua proveniente da scromatori fognari, che ha abbassato naturalmente la qualità e l'ossigenazione dell'acqua rimanente. C'erano sacche di acqua ancora con presenza di pesci interne, e questa riduzione dell'ossigenazione dell'acqua ha fatto sì che questi pesci siano morti. Non ci sono evidenze di inquinanti a detta di ARPA, noi abbiamo avuto la comunicazione direttamente da ARPA, Questa, diciamo così, teoria espressa da ARPA viene anche dal fatto che in visite precedenti alla piovuta di 2 settimane fa il canale era veramente molto basso, veramente secco, e quindi il collegamento e il fatto che evidentemente il canale torbido è un canale di collegamento agli scormatori fognari della zona ha dato questo adito a questa ipotesi di lavoro da parte di ARPA. Tutto qui, grazie.
Bene, grazie Assessore Bertoncelli. Altre domande? Bene, chiudiamo qua. Buonasera a tutti.